Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Il taxi salì la collina, passò per la piazza illuminata e, sempre arrampicandosi, si immerse poi nel buio. Dopodiché imboccò una scura strada pianeggiante dietro Saint-Étienne-du-Mont. Scese senza scosse sull'asfalto, superò gli alberi e un autobus fermo sulla place della Contrescarpe e voltò sull'acciottolato di Rue Mouffetard. Sui lati della strada c'erano bar illuminati e negozi aperti sin tardi. Sedevamo lontani e furono gli scossoni ad avvicinarci nello scendere quella vecchia strada. Brett si era tolto il cappello. Aveva spinto indietro la testa. Vidi il suo volto alla luce delle vetrine, poi venne buio, e poi vidi di nuovo bene il suo volto mentre sbucavamo in Avenue de Gobelin. La strada era dissestata e c'erano uomini che lavoravano sulle rotaie illuminati da lampade ad acetilene. Il viso di Brett era bianco e la lunga linea del collo si stagliava nella luce intensa delle lampade. La strada divenne di nuovo buia e io la baciai. Le nostre labbra si unirono. Ma poi Brett si voltò dall'altra parte e si rannicchiò nell'angolo del sedile, il più lontano possibile. Era a capochino. «Non toccarmi», disse. «Ti prego, non toccarmi». «Che ti prende? Non lo sopporto». «Oh, Brett, non devi. Dovresti saperlo. Io non riesco a sopportarlo, punto e basta». «Oh, tesoro, ti prego, cerca di capirmi». «Non mi ami. Amarti? Ma se mi sciolgo tutta quando mi tocchi?» «Non possiamo farci niente». Adesso si era tirata su. La stavo cingendo con un braccio e lei mi si appoggiava contro, ed eravamo abbastanza calmi. Mi guardava negli occhi con quel suo modo di guardare che ti induceva a chiederti se davvero vedeva qualcosa con quegli occhi. Continuavano a guardare anche quando gli occhi di chiunque altro al mondo avrebbero smesso. Guardava come se sulla terra non ci fosse niente che non avrebbe guardato in quel modo, e in effetti erano tante le cose di cui aveva paura. «Non possiamo farci un accidente di niente», dissi. «Non so», disse lei, «non voglio più passare per quell'inferno». «Sarebbe meglio che non ci vedessimo». «Ma tesoro, io devo vederti. Non c'è solo quello, lo sai». «No, ma salta sempre fuori». «È colpa mia». «Ma non paghiamo sempre il male che facciamo». Per tutto questo tempo aveva continuato a guardarmi negli occhi. I suoi avevano profondità differenti, in certi momenti parevano assolutamente piatti, ma ora potevi guardarci dentro sino in fondo. «Se penso alle pene dell'inferno che ho fatto patire a tanta gente, sto pagando tutto ora. Non dire stupidaggini», dissi. «E poi quel che mi è capitato dovrebbe essere buffo. Io non ci penso mai». «Oh no, figuriamoci». «Beh, non parliamone più. Anch'io ne risi una volta». Non mi stava guardando. «Un amico di mio fratello tornò così da Mont. Mi sembrava incredibilmente comico. Gli altri non sanno mai niente, vero?» «No», dissi. «Nessuno ne sa mai niente». Avevo già sviscerato sin troppo questo argomento. In vari momenti lo avevo probabilmente esaminato da quasi tutti i punti di vista possibili, compreso quello che certe ferite o mutilazioni sono motivo d'allegria, pur restando assai serie per la persona che ne è afflitta. «È buffo», dissi, «molto buffo. Ed è anche straordinariamente buffo essere innamorati. Credi?» I suoi occhi parevano di nuovo piatti. «Non volevo dire buffo in quel senso. Sotto un certo aspetto è una sensazione piacevole». «No», disse lei, «io penso che sia l'inferno sulla terra». «È bello vederci». «No, non credo». «Non vuoi?» «Devo». Sedevamo ora come due estranei. Sulla destra c'era il Parc Montsouris, il ristorante dove hanno il vivaio di trote e dove puoi sederti a guardare il parco, era chiuso e spento. L'autista voltò indietro la testa. «Dove vuoi andare?» domandai a Brett. Brett si girò dall'altra parte. «Oh, andiamo al Select». «Caffè Select», dissi all'autista. Boulevard Montparnasse. Scendemmo diritti, girando intorno a Lion de Belfort, che sorveglia il passaggio dei tram di Montrouge. Brett aveva gli occhi fissi davanti a sé. Poi, in Boulevard Raspail, quando erano già in vista le luci di Montparnasse, Brett disse: «Ti dispiacerebbe molto se ti chiedessi di fare una cosa?» «Non fare domande stupide. Baciami ancora una volta, prima che arriviamo.» Quando il taxi si fermò, scesi e pagai. Poi venne fuori Brett, rimettendosi il cappello. Mi diede la mano mentre scendeva. La sua mano tremava. «Ehi, sono troppo in disordine?» Si calcò sul capo il feltro da uomo e si avviò verso il bar. Dentro, appoggiati al bancone o seduti ai tavolini, c'erano quasi tutti quelli che erano venuti al ballo. «Salve, amici!» disse Brett. «Ho bisogno di bere qualcosa.» «Oh, Brett, Brett!» Il piccolo ritrattista greco, che sosteneva di essere un duca e che tutti chiamavano Zizi, si fece largo sino a lei. «Ho una bella cosa da raccontarti.» «Salve, Zizi», disse Brett. «Voglio farti conoscere un amico», disse Zizi. Si fece avanti un ciccione. «Conte Mippi Populos, le presento la mia amica Lady Ashley.» «Come sta?» disse Brett. «Bene. Si sta divertendo qui a Parigi, vostra signoria?» domandò il conte Mippi Populos, che portava un dente di alce sulla catena dell'orologio. «Abbastanza», disse Brett. «Parigi è una gran bella città», disse il conte, «ma immagino che lei conduca una vita molto intensa anche a Londra.» «Oh, sì», disse Brett, «intensissima.» Mi chiamò Braddox da un tavolo. «Barn!» disse. «Bevi qualcosa. Quella tua ragazza si è cacciata in una grande baruffa.» «Come mai?» «Qualcosa che ha detto la figlia della patron. Una baruffa favolosa. Ma lei è stata splendida, sai. Ha mostrato la sua tessera gialla e ha chiesto di vedere quella della figlia della patron. Una vera baruffa, ti dico.» «E com'è finita?» «Oh, qualcuno l'ha accompagnata a casa.» Non è una brutta ragazza. Una padronanza perfetta del vocabolario. Resta con noi a bere qualcosa. No, dissi, devo scappare. Notizie di Con? È andato a casa con Francis, disse la signora Braddock. Poverino. Sembrava molto depresso, disse Braddock. Lo credo bene, disse la signora Braddock. Adesso devo proprio scappare, dissi io. Buonanotte. Al bar augurai la buonanotte anche a Brett. Il conte stava offrendo champagne. Vuol bere un bicchiere di vino con noi, signore? Domandò. No, la ringrazio molto, ma bisogna che vada. Veramente? Domandò Brett. Sì, dissi. Ho un atroce mal di testa. Ci vediamo domani? Vieni nel mio ufficio. Difficile. Allora dove ti vedo? Dove vuoi? Verso le 5. Facciamo allora dall'altra parte della città. D'accordo. Sarò al Crillon per le 5. Cerca di arrivarci, dissi. Sta tranquillo, disse Brett. Non sono mai mancata a un appuntamento, no? Notizie di Mike? Una lettera oggi. Buonanotte, signore, disse il conte. Uscii sul marciapiede e mi incamminai verso il boulevard Saint-Michel e, passando davanti ai tavolini della rotonda, ancora affollati, guardai il Dome sull'altro lato della strada, dove i tavoli si spingevano sino al bordo del selciato. Qualcuno mi fece un cenno di saluto da un tavolino. Io non vidi chi era e proseguii. Avevo voglia di andare a casa. Il boulevard Montparnasse era deserto. La vigna aveva chiuso e davanti alla Closerie de Lila stavano accatastando i tavoli. Passai davanti al monumento a Ney, che spiccava, illuminato dai lampioni ad arco, tra le foglie nuove degli ipocastani. Appoggiata al basamento c'era una corona di fiori rossi appassiti. Mi fermai a leggere l'iscrizione. Dai gruppi bonapartisti. È una data che ho dimenticato. Il mio appartamento era proprio di fronte, poco più in giù sullo stesso boulevard Saint-Michel.
Thank you.
Lo sgabuzzino della concierge era illuminato, e quando bussai alla porta lei mi consegnò la posta. Le augurai la buonanotte e salii. C'erano due lettere e qualche giornale. Le guardai sotto la lampada a gas della sala da pranzo. Le lettere venivano dagli Stati Uniti. Una era l'estratto conto di una banca da cui risultava un saldo di $2,432,60. Tirai fuori il libretto degli assegni e, dedotto da questa somma i 4 che avevo emesso dall'inizio del mese, scoprì di possederne ancora $1,832,60. Scrissi questa cifra sul verso dell'estratto conto. L'altra lettera era una partecipazione di nozze. Il signore e la signora Aloysius Kirby annunciano il matrimonio della figlia Catherine. Non conoscevo né la ragazza né l'uomo che stava per sposare. Dovevano aver mandato una circolare all'intera città. Era un nome insolito. Ero sicuro che uno con un nome come Aloysius lo avrei ricordato. Era un bel nome cattolico. C'era uno stemma sulla partecipazione. Come Zizi, il duca greco. E quel conte. Il conte era divertente. Anche Brett aveva un titolo. Lady Ashley. Al diavolo, Brett. Va al diavolo, Lady Ashley. Accesi la lampada accanto al letto, spensi il gas e aprii le ampie finestre. Il letto era molto lontano dalle finestre e io mi sedetti con le finestre aperte e mi spogliai accanto al letto. Fuori passò sui binari del tram un convoglio notturno che portava verdura ai mercati. Facevano un gran baccano di notte quando non riuscivi a dormire. Spogliandomi, mi guardai allo specchio del grande armadio vicino al letto. Era un modo tipicamente francese di arredare una stanza. Pratico anche, suppongo. Con tante ferite che si possono avere. Suppongo che fosse davvero buffa. Mi infilai il pigiama e mi misi a letto. Avevo due giornali di corride e ne strappai le fascette. Una era arancione, l'altra gialla. Riportavano entrambi le stesse notizie, di conseguenza quello che avrei letto per primo avrebbe sciupato l'altro. Le Toril era il migliore, e così cominciai leggendo questo. Lo lessi dalla prima sino all'ultima pagina, compresi la petite correspondance e gli annunci economici. Soffiai sulla lampada. Forse sarei riuscito a prendere sonno. La mia testa si mise al lavoro. Il solito rancore. Beh, era un modo orribile di farsi ferire, e volando su un fronte da burla come quello italiano. Nell'ospedale italiano volevamo fondare una società, aveva un nome buffo in italiano. Mi domando cosa ne sarà stato degli altri, gli italiani. Questo accadeva nell'ospedale maggiore di Milano, padiglione Ponte. L'edificio accanto era il padiglione Zonda. C'era una statua di Ponte, ma forse era Zonda. Fu lì che il colonnello di collegamento venne a farmi visita. Fu buffo. Fu la prima cosa buffa. Io ero tutto bendato. Ma loro gli avevano spiegato tutto. Mi fece uno splendido discorso. Lei, uno straniero, un inglese, qualsiasi straniero era un inglese, ha sacrificato qualcosa di più della vita. Che discorso! Mi piacerebbe farlo miniare e appenderlo nel mio ufficio. Non rise mai. Si stava mettendo al mio posto, immagino. Che mala fortuna, che mala fortuna! Credo di non essermi mai abituato alla cosa. Cerco di far buon viso a cattivo gioco e di non mettere nessuno in imbarazzo. Io probabilmente non mi sarei mai trovato in imbarazzo se non avessi incontrato Brett quando mi imbarcarono per l'Inghilterra. Suppongo che volesse soltanto ciò che non poteva avere. Beh, la gente era così. Al diavolo la gente! La Chiesa Cattolica aveva pronta una soluzione straordinariamente efficace per problemi come questo. O almeno un buon consiglio. Non pensarci. Uno splendido consiglio. Prova a seguirlo qualche volta. Provaci. Giacevo sveglio a riflettere, con il cervello che continuava a saltellare in più direzioni. Poi non ce la feci più a tenerlo lontano da quel punto. E mi misi a pensare a Brett. E tutto il resto sparì. Io pensavo a Brett e il mio cervello cessò di saltellare qua e là. e cominciò a venire avanti, come una sorta di onda lunga. Poi all'improvviso scoppiai in lacrime. Ma dopo un po' andò meglio, e io rimasi a letto ad ascoltare quei grossi tram che andavano e venivano sulla strada, e alla fine mi addormentai. Mi svegliai di botto. C'era un alterco fuori. Tesi l'orecchio e mi parve di riconoscere una voce. Mi infilai una vestaglia e andai alla porta. La concierge, da basso, stava parlando. Era arrabbiatissima. Udii il mio nome e la chiamai dalle scale. «E lei, Monsieur Barn?» gridò la concierge. «Sì, sono io. C'è qui una specie di donna che ha svegliato tutta la strada. Non è il modo di fare a quest'ora di notte. Dice che ha bisogno di vederla. Le ho detto che lei sta dormendo». Poi udii la voce di Brett. Semi addormentato, ero convinto che si trattasse di Georgette, non so perché. Georgette non poteva conoscere il mio indirizzo. «Vuol farla salire, per favore?» Brett salì. Vidi che era decisamente ubriaca. «Che idea cretina ho avuto!» disse. «Fare tutto quel baccano!» «Ehi, ma tu non stavi dormendo, vero?» «Cos'altro potevo fare, secondo te?» «Non lo so, che ore sono?» Guardai l'orologio. Erano le 4:30. «Oh, non avevo idea dell'ora», disse Brett. «Ehi, può sedersi una povera crista? Non arrabbiarti, tesoro. Ho appena lasciato il conte. Mi ha portata lui qui». «Com'è?» Stavo tirando fuori brandy, soda e bicchieri. «Appena un goccio», disse Brett. «Non cercare di ubriacarmi. Il conte? Oh, non è male. Proprio uno dei nostri».
«È davvero un conte?»
«Basta così. Penso di sì, e comunque merita di esserlo. Sa una quantità spaventosa di cose sulla gente. Non so dove le abbia imparate. Possiede una catena di pasticcerie negli Stati Uniti», sorseggiò la sua bevanda. «Mi sembra che l'abbia chiamata una catena, qualcosa del genere. Sono tutte collegate. Mi ha raccontato qualcosa in proposito, molto interessante, ma è uno dei nostri. Oh, certo, non ci sono dubbi. Lo si capisce sempre». Bevve di nuovo. «Come devo comportarmi in questa situazione? A te non dispiace, vero? È lui che paga per Zizi».
«Zizi è davvero un duca?»
«Non mi meraviglierebbe. I greci, sai,
un pessimo pittore.
Il conte mi è piaciuto molto. Dove siete andati?»
«Oh, dappertutto.
Adesso mi ha portata qui. Mi ha offerto $10,000 perché andassi con lui a Biarritz. Quant'è in sterline?»
Quasi 2000.
Tante.
Gli ho detto che non potevo. E lui è stato molto garbato. Gli ho detto che a Biarritz conoscevo troppa gente.
Brett rise.
«Ehi, ma come sei lento!» disse.
Avevo appena assaggiato il mio brandy and soda. Ne bevvi un lungo sorso.
«Oh, così va meglio!»
«Molto divertente!» disse Brett.
«Poi voleva che andassi con lui a Cannes. Gli ho detto che a Cannes conoscevo troppa gente.
A Monte Carlo!»
«Gli ho detto che a Monte Carlo conoscevo troppa gente.
Gli ho detto che conoscevo troppa gente dappertutto.
È anche abbastanza vero.
Così gli ho chiesto di portarmi qui.»
Mi guardò con una mano sulla tavola e il bicchiere sollevato.
«Non fare quella faccia», disse.
«Gli ho detto che ero innamorata di te.»
«È anche vero.»
«Non fare quella faccia.»
«L'ha presa molto bene.»
«Ci vuole portare a cena domani sera. Ti va l'idea?»
«Perché no?»
«Adesso è meglio che vada.»
«Perché?»
«Volevo soltanto vederti, un'idea stupida.»
«Hai voglia di vestirti e di scendere? Ha parcheggiato poco più in là.»
«Il conte?»
«In persona,
con un autista in livrea.
Vuole portarmi ancora un po' in giro e poi a far colazione al Bois.
Cestini. Ha preso tutto da Zélie.
Una dozzina di bottiglie di Mumm. Ti tenta?»
«Stamattina devo lavorare», dissi. «E poi sono troppo indietro rispetto a voi per raggiungervi ed essere divertente.»
«Non essere sciocco.
Non posso.»
«Va bene. Non gli mandi un tenero messaggio?»
«Qualsiasi cosa, assolutamente.»
«Buonanotte, tesoro.»
«Non fare la sentimentale.
Mi fai star male.»
Ci scambiamo il bacio della buonanotte e Brett rabbrividì.
«È meglio che io vada», disse.
«Buonanotte, tesoro.» «Non è necessario che tu vada.»
«Sì.»
Ci baciammo ancora sulle scale. E quando io chiamai per il cordon, la concierge borbottò qualcosa dietro la porta. Tornai di sopra e dalla finestra aperta vidi Brett risalire la strada verso una grossa berlina accostata al marciapiede sotto il lampione ad arco. Vi salì e la macchina si mise in moto. Mi voltai. Sulla tavola c'erano un bicchiere vuoto e un altro pieno a metà di brandy and soda. Riportai entrambi in cucina e versai quello semipieno nell'acquaio. Spensi il gas in sala da pranzo, mi sbarazzai delle pantofole e mi rimisi a letto. Quella era Brett, per la quale mi era venuto da piangere. Poi pensai a lei che risaliva la strada e montava in macchina, come l'avevo vista l'ultima volta, e naturalmente dopo un po' ricominciò l'inferno. È facilissimo a reagire con freddezza alle cose durante il giorno, ma di notte è tutto un altro discorso.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.